Eccoci qua ragazzi, questa canzone è meravigliosa di Fabio Costruire, perché canzone bella, poi il termine Fabio Costruire ha tanti significati. Bentornati a questo nuovo appuntamento con Quei Lunedì, sempre di Atrobio Radiofonia, dai 20:30 ai 22, Radiofonia su PH, non vi sbagliate, poi da domani il podcast della puntata sarà disponibile sul sito di Radiofonia, di radio per chi volesse ascoltare o riascoltare di nuovo. Bando alle ciance, presentiamo gli ospiti, un ben trovato, due ritorni e poi passo a chi debutta. Ma ringrazio Massimo Cipolli che mi ha dato la possibilità di portare gli ospiti della situazione di cui adesso parliamo. Bentrovata Raiba,
Ciao,
bentrovata, che è un ritorno, bentornata. Con te di cosa parliamo questa sera? Vai.
Questa sera parliamo di Eurinome, che è un'associazione che si occupa prevalentemente di danza movimento terapia, quindi è una
Perfetto.
disciplina nuova che adesso ha un riconoscimento professionale ben specifico di cui vi racconterò.
Bentrovati ragazzi, bentornato Alessandro, ciao Ale.
Ciao, mi
Oggi
piacerebbe.
non parliamo di ospitare, parliamo
Esatto.
di un'altra cosa. Vai, a te il compito di presentarmi.
Assolutamente, guarda, noi questa sera parliamo di subacquea, stiamo all'interno di un'associazione di subacquea ormai da diversi anni con Lorenzo che è qui con me.
Bentrovato Lorenzo.
Ciao, buonasera.
E parleremo sia una subacquea, diciamo, per scoprire le meraviglie del mare, sia una subacquea inclusiva che fa parte di un circuito a livello internazionale per subacquee per disabili.
Quanti anni sono in questa
Per
realtà?
diciamo, noi ormai collaboriamo su una realtà di disabili ormai da quanto? Una ventina d'anni circa.
Dal 2000
Sono tanti vent'anni.
e sì.
Esatto.
Bello. Complimenti.
Ecco.
Poi entriamo nel dettaglio.
Assolutamente,
E
grazie.
parli di ragazzi, appunto, di aiutare gli altri come fate, e faccio ben trovato a Enrico. Ciao Enrico, vicepresidente di
Della
quale
G di
associazione?
Umbria, G di Umbria,
Che
buonasera a
associazione
tutti.
ricordiamo?
Associazione Giovani con Diabete dell'Umbria, che tra poco compie quasi 40, quasi 50 anni, scusate.
Mazzo, quindi
Quindi è da tanto tempo che
auguri in
operiamo
anticipo.
grazie, nel territorio umbro, quindi noi raccogliamo tutta l'Umbria, cerchiamo di captare tutti i ragazzi che hanno bisogno di aiuto, quindi
Bene.
facciamo il nostro lavoro da tanti anni. Io sono in associazione dal 2000, dopo
Veterano ormai.
sì, veterano, dopo che mio figlio a 7 anni ha avuto l'esordio,
Oh, con voi ho
bene.
a casa il vostro Peugeot,
Sì,
meraviglioso,
l'orsacchiotto,
mi ha dato Massimo, con in
certo.
camera, è uno
Sì,
spettacolo,
molto carino,
veramente.
quello è fatto apposta per i bambini,
Perché
no?
hai con voi
Perché
poi,
all'esordio,
infatti.
come hai visto, ci
Sì,
stanno tutti i punti dove fare
assolutamente.
l'insulina. Adesso, magari con le nuove tecnologie, questo ormai è passato, perché le nuove
Infatti.
tecnologie, c'è cioè il microinfusore, non si fanno più le iniezioni, però c'è chi ancora le fa, e quindi è una cosa positiva.
Però praticamente oggi anzi due ragazzi,
Sì.
di me se sbaglio, che hanno fatto parte di un evento importante, che Massimo aveva accennato l'altra volta, è finito da poco,
È
giusto?
finito da poco, siamo rientrati lunedì a
Che
Varsavia,
evento è stato? E
praticamente.
poi mi presenti i ragazzi che hai potuto contarci, due ragazzi,
Certo.
vai.
È stato un bell'evento, siamo stati invitati come G di Umbria, siamo
Ragazzo, scusa.
conosciuti anche all'estero, siamo stati in Polonia, questo
Con un torneo
torneo di calcio a 5 a livello internazionale, dove abbiamo partecipato con varie squadre. Siamo arrivati quarti, considerando che avevamo dei ragazzi dall'Umbria, da Pordenone,
Mazza.
dalla Toscana, dalla Puglia, dal Molise e da
Insomma,
Trento.
tutta Italia un
Quindi
po'.
da tutta Italia, quindi ragazzi che non hanno mai giocato insieme anche, no? Però siamo arrivati quarti, quindi abbiamo fatto una bella figura,
E
dai.
chi hai portato stasera?
E ho portato Sami come
Ciao Sami,
grande
ben
giocatore,
trovato.
grande
Grazie.
giocatore.
Quindi, che giocatore sei? Che ruolo fai?
Io faccio il terzino, però gioco a 11.
Ok,
Però
ecco.
sono
A chi ti
andato
ispiri? C'è
Ah, il
un
giocatore mio preferito, Dani Alves.
Cioè, un giocatore scarso e poco famoso. Complimenti. Quanti anni hai? Posso chiedere?
17 anni, a luglio ne faccio 18.
Quindi ti piace lo sport, insomma.
Sì, calcio mi piace tanto.
Bello. Poi entriamo nel dunque di tutto quanto. Patto, dai, poi vengo a voi. Insomma, ma che cosa è questa? Chi è? Ma che
Allora,
cosa è
mi
questa
ha fatto venire
associazione?
in mente che
Vai.
io ho fatto danza movimento terapia ai calciatori, perché io insegno scienze motorie a Roma. E quindi, siccome hanno bisogno anche di ampliare le proprie possibilità, quindi no, si parla di multilateralità educativa, io ho fatto danza movimento terapia agli allievi del Politecnico, che prevalentemente sono calciatori e si divertono moltissimo anche perché lavorano su un piano diverso, emotivo, non necessariamente competitivo. E l'associazione Eurinome esiste dal 2002 ed è nata dalla collaborazione con alcuni colleghi. A quell'epoca insegnavo filosofia. Questi erano colleghi di arte
Ok.
e abbiamo messo su uno spettacolo dove appunto abbiamo collaborato tra varie discipline, dalla danza alle immagini che erano messe su nei modi più differenti. Le ragazze danzavano su queste immagini che erano proiettate a fondo palco, e da lì è nata questa associazione, proprio con lo scopo di promuovere le diverse arti come linguaggio e soprattutto come dimensione educativa. Ed Eurinome è un mito. Eurinome non si conosce, ma è una dea greca. È una dea di cui si racconta in un mito cosmogonico, ed è tanto una volta tanto, è una dea che crea il mondo.
Una volta
e
tanto.
Ci sta bene. E lei è una dea che danza all'inizio di tutto, e da questa danza genera un vento vorticoso dal quale si forma un serpente col quale lei si accoppia, pensa quanti simboli, e da cui nasce un nuovo da cui vengono fuori tutte le cose che sono. No, è un mito molto interessante, perché narra anche di come il serpente simboleggia magari dei lati oscuri, come sia importante anche integrare i lati che non si conoscono, magari accettare i limiti, cercare di canalizzarli, di integrarli nella propria personalità. E quindi ci è piaciuto questo mito, perché dice parecchio quello che noi facciamo, che è aiutare le persone a star bene e a conoscersi attraverso una forma di danza che non è centrata sulla tecnica, sul diventare brave, bravi a fare le cose, ma è un movimento per conoscersi, per ascoltarsi, per accogliere sempre meglio il proprio mondo emotivo, anche per crescere da un punto di vista interiore.
Io posso fare anche questo scassabaglio?
Lo può fare chiunque.
Benissimo.
Non ci sono limiti. Noi lavoriamo anche con le persone con disabilità, lavoriamo addirittura con persone allettate, quindi assolutamente non ci sono limiti, perché il movimento può essere anche movimento di tipo passivo, può essere anche il contatto, può essere un lavoro con l'immaginazione. Le risorse sono tantissime.
Poi la musica aiuta tanto in questo.
La musica aiuta moltissimo, ma sì, ma noi danziamo anche nel silenzio, danziamo nella natura, con gli stimoli che arrivano dal rumore delle foglie, degli uccelli, delle cose che vedi. È anche un'attività meditativa per molti versi.
No, poi entriamo qua nel dettaglio. Prima di andare subito gli ospiti, abbiamo finito, il parterre completo, non entra più nessuno. Bedvata, Gantu, mi ricordo il nome?
Elisa.
Mia Elisa, ma non è sicuro, fai io se poi mi sbaglio, faccio figura. Bedvata Elisa, che è già stata un'altra volta.
Esatto.
Gantu Perugia. Ho visto un po', avete fatto qualcosa ultimamente, ho visto un po', vi ho un po' spiato su Facebook.
Sì.
A voi, che cosa è Gantu Perugia, per chi oggi ti ascolta per la prima volta? Avvicinate un pochino, vai.
Sì, allora io, buonasera, mi scuso per il ritardo, ma questa sera c'è da festeggiare.
Forse ho capito perché, esatto. Però non diciamo.
Gantu Perugia è una realtà che nasce 3 anni fa, è un'azienda che promuove la città dal punto di vista culturale. Noi creiamo e portiamo avanti itinerari culturali appunto in città e nel territorio, quindi con una formula più smart di comunicazione accompagniamo le persone alla scoperta della città, e quindi ecco, questo è la nostra mission. È una realtà che nasce post-Covid, ha avuto da subito un grande successo, e adesso insomma stiamo consolidando quello che è la nostra visione della città.
Durante quest'estate qualche evento avete preparato?
Sì, stiamo preparando il palinsesto estivo, e quindi stiamo portando avanti, sicuramente ci sposteremo dal pomeriggio alla sera, come appunto ieri sera appunto abbiamo fatto un tour, essendo la notte di San Giovanni, essendo la notte delle streghe, abbiamo raccontato la città da questo punto di vista, perché in città appunto ci sono state svariate streghe, la città a Perugia c'era l'Inquisizione, c'era il Tribunale dell'Inquisizione, quindi abbiamo raccontato la città da questo punto di vista, in un percorso che si è sviluppato in abbastanza lungo, perché siamo partiti dalla Torre degli Scire e siamo arrivati fino a San Domenico, quindi
una
bella camminata, però insomma
utile, però sempre di sera,
piacevole.
Sì, infatti. Poi tornate, poi tornate. Ah, invece, chi è sano e cosa siete? Che fate voi?
Allora, noi, come ti dicevo prima, siamo un'associazione subacquea che come spirito siamo più che altro un gruppo di amici, cioè creiamo un'associazione per cercare di stare insieme e vivere sia il mare sia l'aspetto intorno al mare, alle uscite nostre in
generale.
Quanti
siete in tutto nell'associazione complessivamente?
Con tutti gli iscritti adesso grosso modo quest'anno saremo una cinquantina circa.
Sì. Parliamo con pochi.
Sì, diciamo ci sono i momenti migliori, il COVID adesso stiamo recuperando, ma insomma è normale che all'interno dell'associazione noi più che altro miriamo a creare un ambiente per stare insieme, e più che altro c'è lo scopo che è il mare, ma il mare a noi ci serve più che altro come finalità benefica per noi stessi. Sentivo prima appunto Alba ci parlava del momento di anche diciamo di interiorizzazione della cosa, quindi con i silenzi all'interno del mare, con un silenzio in quella maniera,
perché mai sia la forma di silenzio più bella che
ti ritrovi proprio in quel momento nel silenzio e con una fluttuazione, con una leggerezza del corpo, che è quello che per esempio a me è la cosa più bella, sentire il mio respiro in quel momento, che è difficilissimo sentirlo proprio costantemente. Nel mondo moderno, no? Con tutti i rumori, e questo poi appunto ci ha portato a sviluppare ormai da tanti anni, come ti dicevo prima, la particolarità di andare verso le persone che con la motricità del loro corpo hanno delle difficoltà, principalmente poi per vari aspetti, e quindi da lì abbiamo sviluppato anche tutti insieme, grazie anche all'intervento della NAD, che è un'organizzazione internazionale, tutto un processo per le persone disabili, che quando le portiamo dentro poi capisci tu quello che è. Poi di questo vi parlerà Lorenzo,
con grazie a tutti, e quando sono in acqua poi passo la voce a Lorenzo, ma non più finisce a poi Lorenzo ci dice meglio, e loro rinascono perché l'acqua ha un potere veramente di calmare, terapeutico, veramente di stanno nel loro mondo, sì, e non vuoi uscire dall'acqua, poi puoi fai uscire.
E noi ecco l'Idra Sub a Perugia appunto, come la nostra associazione che sta in sede a Porta Santa Susanna, dove c'è appunto la sede del comune e della provincia, e facciamo gli esercizi nella piscina Pellini. Noi ecco da settembre a maggio siamo sempre lì facendo fare prove a chi vuole avvicinarsi, facendo corsi, creando corsi, sempre della struttura di un'associazione, non più di un commercio, perché come poi si avvicinano le persone più che altro, perché tutti siamo passati su un aspetto economico anche, ma proprio per dare l'idea che siamo un gruppo di amici e speriamo sempre che la gente si innamori del mare come noi e rimanga insieme a noi.
Lo spero.
Questo è il nostro.
E poi vuoi aggiungere?
Beh, allora, per quanto riguarda la subacquea e la disabilità, noi diciamo ci siamo dal 1996, quindi è tanto tanto tempo fa,
tanti anni,
dove magari era all'inizio un concetto un po' pionieristico,
cioè
perché fino agli anni 90 devi considerare che un corso di subacquea era un corso paramilitare fondamentalmente.
Quindi io devo fare poi,
cioè,
carriera militare,
lo facevano persone atleticamente molto robuste, capaci, dotate, e c'è stata proprio una rivoluzione copernicchiana con le attrezzature, e quindi quando si è manifestata la possibilità di estendere la subacquea a tutti, perché adesso dai 5 anni ai 100 anni
si può fare subacquea.
Abbiamo subito colto questa opportunità di estenderla anche alle persone disabili, perché come diceva Alessandro, c'è una didattica che dagli anni 80 ha sviluppato le metodologie per portare queste persone sott'acqua. Come dicevi tu, l'acqua diciamo ha un potere in sé,
sì.
Bisognerebbe fare una puntata solo su questo, per i riflessi fisiologici.
Ma in futuro se ancora qua la facciamo.
Semplicemente il contatto dell'acqua col viso, noi non ce ne accorgiamo neanche, ma rallenta il nostro
battito. Una cosa meccanica ormai diventata.
Sì, sì, assolutamente fisiologica. Ma immaginate che cosa significa per una persona che magari non può più alzarsi in piedi, essere completamente senza peso, perché poi è questo, certo, che restituisce la subacquea. È l'unico sport che dove è possibile provare la completa assenza di gravità. L'abbiamo provata tutti.
Guarda, se avete domande fate, senza problemi.
L'abbiamo provata tutti 9 mesi dentro la pancia della mamma, questa cosa qui, e poi ce ne siamo rapidamente
diventi fluttuante, no, diciamo.
Diventi fluttuante, per loro l'assenza di gravità è una vittoria, già questo è per loro un momento molto importante, perché si lascia la sedia a rotelle sulla spiaggia o parcheggiata da qualche parte e inizia una fase che solo con la subacquea si può provare, quindi questo, diciamo, a noi, come diceva Alessandro, che siamo tutti amici, ci regala l'emozione è reciproca, poi, no? Perché poi è una conquista da parte di tutti, sì. Tu che riesci a condurre queste persone sott'acqua e loro che insomma, stanno bene. E cerchiamo di fare sempre, diciamo, delle attività che coinvolgano tutti, con lo spirito proprio di coinvolgere tutti, quindi non esiste più il superuomo, sì. Ma esiste chiunque abbia voglia di fare questa cosa e questo ci piace, ci fa,
stai ci bene.
Fa andare avanti nonostante tutti gli impegni, nonostante tutto.
Poi a Sopravagliati e Baracumasso con l'Enrico, scusa, c'è paura verso disabilità? Ti faccio questa domanda, paura nel senso c'è diffidenza quando si vede disabilità in acqua, no? C'è da parte della gente un po' ancora di, guarda, non dico paura, di fidenza.
No, ti dirò di più, è diciamo il primo scoglio che deve affrontare anche una persona, che ha dovuto affrontare anche una persona come me, una persona come Alessandro, quando ha iniziato ad affrontare questo discorso. Non c'è diffidenza, non c'è paura, ma c'è magari un eccesso di assistenza, piuttosto che magari anche il timore a fare certe domande, ce la fai a superare questo gradino, o
c'è protezione, forse
c'è, sì, c'è una sorta di imbarazzo in generale, lo chiamerei, ma dovuto al fatto essenzialmente che non siamo abituati a parlare con persone con disabilità, che invece
neanche poi fa di noi, dico, le aggiungerei, neanche poi fa di noi,
tu pensi, con certo, gente, certo,
che ha disabilità,
esatto,
no?
Esatto. E questo, diciamo, è uno dei conflitti che bisogna bisogna risolvere più velocemente, proprio per stabilire il rapporto, sì, sì, paritario con queste persone.
Ah, vuoi aggiungere qualcosa per passo?
No, volevo aggiungere, appunto, te parlavi di un certo qual modo, no? Se qualcuno aveva dei dubbi, no? Vedendoci a noi, sicuramente negli sguardi cogli la perplessità di qualcuno che ci guarda dall'esterno, ma quando ti vede tornare, vedi l'emozione che provano, che siamo all'interno, perché ripeto, forse in questo periodo di corso creiamo proprio una simbiosi con tutti, non perché io e l'allievo, ma tutto il gruppo si avvicina, e perché dobbiamo essere tutti pronti, no, in qualche maniera, è proprio lo sguardo che noi riportiamo, l'emozione che noi riportiamo, sì, fa vedere le persone che prima erano perplesse, dici, ma che è successo? Cioè, sembra quasi una festa, no, all'interno, proprio perché lì l'emozione poi si scarica tutta, quindi noti, quindi ecco.
Ah, ma parla di benessere, no? Penso che, no?
Assolutamente. Sì, ma mi facevano ricordare come la danza movimento terapia nasce proprio dalla cura anche verso le persone con disabilità. E una persona che si è dedicata a questo è Maria Fuchs, che è stata una delle prime, delle pioniere della danza movimento terapia in Buenos Aires, in Argentina. E lei utilizzava con queste persone dei, si chiamano materiali intermediari, nel senso che utilizzava dei teli, dei nastri, uh-huh, degli elastici, cioè tutti elementi che aiutano queste persone a, in un certo senso, amplificare il movimento che magari in alcune persone è abbastanza limitato. In realtà la verità è che magari è minore la quantità del movimento, ma la qualità è incredibilmente intensa. E Maria Fuchs inizia a lavorare con dei reduce di guerra che erano affetti da traumi post bellici, che erano uomini che sicuramente, no, guardo i calciatori, che sicuramente non avrebbero mai fatto nella loro vita danza, e si sono ritrovati con questa danza, che era proprio una danzatrice, lei proprio una ballerina, e si accorsero che danzando con lei si potevano abbassare i farmaci e queste persone stavano meglio. Questo è stato uno degli inizi, perché poi,
sì, sì,
un altro inizio è stato invece in uno studio di psicoanalisi di svariate altre danza movimento terapeute, che invece lavorando con persone più o meno normali come noi, mediamente nevrotiche, diciamo, Le aiutava semplicemente a integrare il mondo inconscio, quindi come si fa nei sogni, no? Le aiutava a riportare a galla delle immagini nascosta, che grazie alle quali potevano comprendersi meglio, capire magari delle loro problematiche e quindi stare meglio. Quindi ecco, nasce un'altra pioniera è stata Franz Schott Biermann, che ha lavorato anche in ambito psichiatrico usando ancora un'altra metodologia. E comunque si nasce in realtà come attenzione verso persone con problemi di vario tipo, ma in realtà è per chiunque, perché ognuno no, cerca di stare meglio, ognuno cerca la felicità, e quindi è importante ascoltarsi, no, e saper integrare quelli che sono quegli aspetti che non conosciamo, capirsi meglio e quindi sostanzialmente crescere, evolversi.
È importante anche conoscere bene Perugia. Mentre sentivi poi passo a Ico, diventi qualche curiosità, domanda da fare?
No, volevo capire, ma intanto chiedo ai subacquei, ma voi andate poi anche al mare ovviamente?
Assolutamente, lo scopo è quello.
Infine, sì. Grazie a questa bella stagione abbiamo iniziato, no, stiamo attendendo proprio, diciamo, il tempo è per tutti quanti.
Il tempo è ancora un po' mattaio, però
diciamo che noi anche l'inverno andiamo bene o male, basta essere coperti in maniera adeguata.
Io sono venuta sul mare e sono venuta in libero.
E comunque anche la subacquea per disabili nasce come programma post militare riabilitativo dei reduci del Vietnam. Quindi nasce in America anni 80, dove il governo stanziò proprio dei fondi per il reinserimento delle persone.
Questa non la sapevo, questa parola non la sapevo.
Sì, il reinserimento di queste persone. Insomma, da questo progetto pionieristico in cui venne inclusa anche la subacquea è nato poi tutto.
Questo lo dobbiamo scoprire. Sì. E come sapere che Perugia c'erano le streghe, non lo sapevamo.
Esatto. Che ovviamente non erano streghe.
No, streghe processate e anche giustiziate.
Ma non erano propriamente streghe, saranno state donne con delle.
Allora, diciamo che le streghe erano ovviamente. Allora, le streghe erano donne che appartenevano a dei ceti sociali. Non di alto livello, erano persone che non avevano una condizione sociale simile a quella delle altre donne, che le vedeva o sposate o in convento o comunque con altri ruoli. Erano persone che quindi non facevano parte della società e quindi erano considerate delle reiette, e poi soprattutto avevano delle conoscenze diverse rispetto a quelle che erano le conoscenze normali che avevano le donne. Quindi avevano conoscenze riguardanti le erbe e quindi
i medicamenti,
quindi erano considerate appunto per questo delle fattucchiere, e ci sono appunto delle storie che riguardano
tutte le erboriste sarebbero streghe.
O tutte le erboriste, tutte le naturopate. E quindi venivano pensate che bastavano due persone che in anonimo dicessero che quella persona faceva delle stregonerie,
e questa persona
veniva comunque sottoposta ad un processo.
Tu pensi? Sì, infatti è impressionante. Adesso tu anche fai quei morfati che sarebbero messa.
Sì, assolutamente. Ma comunque erano persone sole, senza una famiglia, senza un marito, senza figli, quindi erano considerate delle reiette che dovevano essere espulse dalla società, e per questo venivano appunto accusate di stregoneria e venivano processate e venivano o seviziate o nel peggiore dei casi giustiziate.
Quello status della donna era madre e moglie.
Moglie o consacrata, o monaca, infatti.
E adesso non è che è molto.
No, per fortuna speriamo che sia.
È migliorato, però no, penso a quello che si fa con te donne, purtroppo no. Però insomma, il femminicidio, penso, no, quando una piaga della società di oggi. Insomma. Ritorno a invece Nico. Insomma, un attimo, per chi non. L'altra volta Massimo ci ha presentato la vostra. Due volte è venuto, quindi ci ha presentato un po'. Sì. Però per chi stasera mi ascolta e ti ascolta la prima volta, chi è Nico e che cosa fate? Vai.
Allora, innanzitutto fa una premessa, che siamo tre associazioni che comunque condividono lo stesso obiettivo.
Sì.
Scusa. il bene degli altri. Quindi questa è una cosa molto positiva che mi piace, questa integrazione che c'è stata.
Marco, ti avevo detto chi c'è, neanche lo sapevi. Neanche prima di rispondere alla domanda.
No, io non sapevo niente chi c'era, quindi è stata una bella sorpresa, anzi, molto bello questa discussione che ne è venuta, quindi interessante. Poi ecco, prenderemo i vari numeri di telefono, spunti. Allora, Enrico è praticamente entrato in associazione dopo l'esordio del figlio, aveva 7 anni, adesso Luca ce n'ha 30, e di lì ho visto che comunque c'era bisogno dell'aiuto, perché comunque è una patologia, finché non entri dentro non sa che cosa significa e cos'è il diabete tipo 1, perché tanti dicono sì, Sami, tu non vedi che ha diabete, perché non lo vedi, una persona tranquilla, però tutta la giornata deve seguire delle cose per far sì che il suo star bene dipende da lui, no?
Sì.
Misurare la glicemia, attenti al mangiare, fare il controllo dei carboidrati, sì. Tutta la stessa cosa, considerando che a tutt'oggi c'è la tecnologia che aiuta tanto, cosa che quando io parlo nel 2001, quando il figlio mio ebbe l'esordio, ancora si facevano le insuline con la siringa, quindi fare la miscela anche,
sì.
Ancora non c'erano tutte queste insuline che ci sono oggi, che rendono la vita ancora più facile delle persone che hanno questa patologia. Quindi ho capito che bisognava entrare, mi si è affacciata l'opportunità di entrare in questa associazione, ho visto l'opportunità, perché dopo il figlio mio fece in campo scuola, mi ricordo in seconda elementare, lui ebbe l'esordio l'estate, quindi doveva entrare a scuola in terza elementare, e mi ricordo che quando fece il campo scuola lui si faceva l'insulina da solo, quindi l'attività fatta nel campo scuola di educazione sanitaria, ma non era col medico lì e i bambini qui, nel gioco, come dice Alba. Quindi l'integrazione, il toccare, sentire, disegnare, esprimere, no? E piano piano ha portato questi ragazzi comunque a farsi insulina da solo, quindi lui faceva la miscela con la siringa da solo a scuola, perché doveva fare 20 minuti prima di venire a casa, che poi doveva mangiare. Quindi adesso le nuove tecnologie e tutto questo,
sì,
è sparito,
sì,
ormai è sparito. Però abbiamo insegnato a nostro figlio che comunque tutto si può fare, perché lui oggi è un cuoco affermato, lavora a Dubai.
Complimenti.
Sì, ha girato, ha lavorato con Massimo Botture, vari cuochi, quindi posso dire che i ragazzi con diabete, comunque, come le persone disabili,
possono avere una vita,
una vita anche loro tranquilla. Come ripeto, è piena. Naturalmente devono essere un po' più attenti degli altri.
Vabbè.
Come nutrizione, che dovrebbero fare anche gli altri, il tipo di nutrizione che fanno loro.
Ma parte di educazione sanitaria, mi viene in mente che forse sì. Si vorrebbe adesso nelle scuole educazione sanitaria, forse in generale nella sua età, no? Un'educazione sanitaria. No?
Sanitaria, però.
Oltre che civica, anche sanitaria.
Anche sanitaria, sì. Considerando che noi facciamo campi scuola da 30 anni, no? Quindi ormai l'esperienza l'abbiamo, no? Perché non è il campo scuola dove c'è il medico che parla, ripeto, è un campo scuola che comprende tante figure, no? Dal medico, psicologo e nutrizionista, e poi c'è il ragazzo più grande che comunque insegna a quelli più piccoli il suo passato,
una guida,
e quindi tutte le figure, l'insegnante, tutte le figure che comunque lavorando insieme, è un lavoro che per fare il campo scuola ci vogliono i mesi per organizzarlo, non è che si fa così, insomma, quindi
in un giorno.
Ci vuole, no, assolutissimamente no, e ci vogliono anche dei fondi, perché comunque sia fare una settimana in un campo scuola su una struttura ha dei costi,
costoso.
E quindi devi cercare, come tutti noi, no? Cercare gli sponsor per far bene alle altre persone, non considerando, devo dire una cosa, che quando siamo andati al torneo in Polonia, lo Stato ha finanziato quel torneo per il bene e la salute dei bambini. Quello che non capisco io è perché lo Stato, il nostro Stato, non ci ritiene come risorsa.
No, noi siamo un paese un po' particolare,
no,
diciamo
molto particolare, però noi siamo, io dico sempre, noi siamo una grande risorsa, perché se non ci fosse il volontariato, io penso che tante cose andrebbero male, perché portare un ragazzo comunque all'età adulta che alla società non costa, come i bambini con diabete o altri che fanno altre attività, ragazzi, è una fatica non indifferente, specialmente i genitori. Ricordiamo che i genitori, una volta che escono dall'ospedale, sono loro che gestiscono il bambino da piccolo.
È
e lo devono educare, ragazzi. Cioè, un lavoro. Ci stanno genitori che hanno lasciato il lavoro, genitori che si sono separati per questa patologia, perché non è facile.
Forse il problema, come dicevo prima, anche sapere, adesso sentendo voi, dico forse il problema anche conoscere e sapere.
E certo.
Perché parto da, non sapevo che c'era una situazione a Perugia che faceva conoscere Perugia, Gran Tour, no?
Sì,
e
sì.
Con la storia di Perugia.
Certo.
Non sapevo la situazione, quindi penso forse il problema spesso chiedo, è sapere che dietro, al di fuori del mura di quelle mura di casa e in quel piccolo spazio ci sono associazioni come la tua,
certo,
quella di A e quella di Amma e quella di Isa, che fanno il bene non solo a loro stessi ma anche agli altri, quindi certo. È anche una forza di conoscenza e di informazione, di questa divulgazione.
Divulgazione, ma questo è importante, perché tante volte le persone si sentono sole, come le persone disabili che magari non sanno che c'è questa associazione che può aiutare, o quell'altra associazione che comunque li può cambiare modo di pensare, modo di vedere. L'associazione di Perugia è comunque bellissima, che associazione che fa conoscere la città, cavolo, io non lo sapevo, adesso lo so, quindi sono tutte cose che comunque fanno bene al paese, solo che noi non veniamo considerati, anzi veniamo considerati il rompiscale, perché quando andiamo sulle istituzioni arriecco questa in altra volta, ma è così, dai, non penso che non sia capitato a tutti,
no,
voi
assolutamente.
È normale, no? Prendere un appuntamento con l'assessore regionale della sanità è impossibile, per esempio.
Io infatti su questo volevo chiedere farti una domanda e poi anche dire, c'è proprio anche da parte far conoscere che un ragazzo con un diabete, un ragazzo con un'altra problematica,
certo,
è un ragazzo che ha la possibilità di fare tante cose,
certo,
perché molte volte siamo noi stessi che facciamo delle barriere agli altri, e la domanda era, ci sono ancora i tabù a dirlo da parte, cioè voi quando trovate ragazzi come Sammy,
sì,
c'è ancora da parte loro il tabù di dire sono diabetico o questo
cosa,
cioè,
sì,
quindi lavorare anche sulle persone
è quello, perché abbiamo problemi anche sulle famiglie stesse che ancora non accettano la malattia.
Okay.
Questo è un grosso problema, perché abbiamo come ripeto persone che famiglie che si dividono perché non accettano questa malattia, perché il diciamo gestire la malattia all'interno della famiglia non è facile, perché o se la prende uno solo la patata bollente, ma è abbastanza tosta, capito? O se si divide in due già viene meglio. A volte invece è solo uno che prende tutto il carico della malattia.
E poi è fondamentale il supporto esterno. Poi,
ma
no?
Noi facciamo anche campi scuola per i genitori, che è una cosa fondamentale.
Sì.
Cioè i genitori che non hanno i bambini li tengono a caso, i ragazzi, i genitori, cioè, sono uscite delle cose che nessuno mai avrebbe pensato, no? Discussioni tra stessi diciamo tra stesse coppie che magari non si erano mai dette, cioè ragazzi, come tutte le disabilità c'è sempre il problema all'interno della famiglia e a volte non bisogna lasciarli soli, non bisogna. Noi abbiamo portato i nostri psicologi a casa delle famiglie a spese nostre, perché abbiamo visto che c'era un grosso problema. E questo è importante per tutti. Non lasciamo sole le famiglie che hanno i problemi. Anzi, cerchiamo di captare chi è che ce l'ha e andare a dargli una mano.
Sammy, vuoi aggiungere? È stato bravissimo, amico. Però vuoi aggiungere, da produttore ragazzo, no? Vuoi aggiungere qualcosa?
Enrico c'ha ragione. È vero che ci sono tipo genitori che hanno un bambino che c'ha il diabete, si separano, ci sono casini, assistenti sociali, tante cose.
Tu ti consideresti qualcuno che domani scoprisse di essere diabetico, no? Che non si vedesse immediato, così guardando negli occhi?
Sì, io dico fai attenzione a quello che mangi, rispetto a aiutarli per fare l'insulina, niente, questo.
E vivi.
E beh, cioè, è stato
posso
grande,
dire una no? cosa?
Vai, parla con la musica.
I nostri ragazzi, quando siamo andati in Polonia, cioè sono rimasti stupiti dalla quantità di ragazzi che c'erano con il diabete, cioè, mannaggia, non ho mai visto tanti ragazzi insieme così, perché eravamo tantissimi, e questa è una bella cosa. Qui ti dice non siamo soli, non siamo soli.
Ma pensa che nelle civiltà cosiddette arcaiche la malattia di chiunque era sempre un problema di tutti,
certo,
e si pensava che andasse risolto tutti insieme.
Perché? Perché si cresceva la comunità. Oggi la comunità non esiste più, non si conosce nemmeno tra palazzo e palazzo, cioè, nemmeno tra condomini,
neanche dentro casa parte, qualche volta,
nemmeno dentro casa a volte, c'hai ragione,
qualche volta. Però dopo vogliamo anche fare Italia, così ci vogliono essere positivi. Tifoso di qualche squadra?
Io?
Non di Juventus.
No,
Se sei Juventus diventa un problema, una scherzo. Materialmente, mentre sentivo parlare, una canzone di un, so che se avete visto la serie di serie chiamata I Braccetti Rossi, che è una serie di ragazzi che lottano per e alla fine vincono, è una battaglia più importante, alcuni si sposano, anche i due ragazzi si sposano, e Nicola Iardi ha fatto una canzone da titolo I Bene e si avversi, parla prima di difficoltà, qualche volta il bene in generale, no?
Vince sempre,
vince sempre,
sempre,
quindi Nicola Iardi con I Bene e si avvera, da fa poco. Eccoci qua, non so se questa canzone di Benessere di Nicola Iardi, Italia Croazia 0-0, quindi per chi è amante dello sport stiamo sullo 0, speriamo di vincere, perché Italia per passare il turno deve pareggiare o vince, se perde ritorniamo in Italia messi, ma speriamo di vincere. Ma volevi prima aggiungere durante la musica?
Sì, che volevo dire Elisa che noi pratichiamo un tipo di danza che abbiamo chiamato geodanza, che è una danza, un movimento non solo in interazione con la natura, ma anche una interazione con Geos, nel senso la natura così come è stata modificata dall'essere umano, per cui danziamo nei musei, nelle piazze, nell'interazione con quello che vediamo, quindi con la natura architettonica del luogo o con le immagini dei grandi artisti. E abbiamo fatto tante cose anche in Piazza 4 Novembre, e di cui abbiamo tra l'altro i video nel nostro sito, che è danzaterapiasimbolica.it, ed è molto interessante anche perché fa vedere alle persone magari cose che normalmente uno non vede, perché c'è un'attenzione particolare ad ogni elemento, ogni linea, ogni proprio espressione culturale. Ed è anche un modo per appropriarsi del luogo in maniera nuova e interagire in maniera più condividente. Poi è bello perché le persone che magari non fanno parte dello spettacolo, tra virgolette, si incuriosiscono, poi a volte riusciamo anche a coinvolgerli, quindi è molto, molto
Posso
interessante.
Posso farti una domanda?
Sì.
Cioè, quando fate queste danze così, che tirate fuori dalle persone? Perché questa cosa mi incuriosisce, cioè questo modo di fare, no, di interagire con i musei, insomma, qualcosa deve venire fuori dalle persone, no? Avrete una, dice, oggi facciamo questo e l'indirizzo è questo, oppure no?
Vai. Allora, si lavora sulla autenticità, quindi sulla soggettività delle persone. Poi, generalmente, noi lavoriamo proponendo dall'esterno quelle immagini che sono utili per le persone con cui stiamo danzando. Quindi proponiamo le immagini che servono per star bene a quelle persone lì. Ti faccio un esempio. Noi ragioniamo in maniera simbolica anche sui sintomi, no? Sulle malattie. Sul diabete ci sarebbe tantissimo. Ma chi per esempio è emicranico, per fare un esempio facile, probabilmente uno che è un po' ansioso, che deve gestire tutto con la testa, deve controllare tutto. Quindi le immagini utili possono essere le immagini legate al radicamento, alla terra, ma anche all'acqua, a lasciar fluire, cioè quelle immagini che ti aiutano a compensare il problema che tu stai vivendo, capito? Quindi noi cerchiamo di proporre quelle immagini utili a venire fuori da quello che magari per te è un problema, un limite, una cosa che non riesci a superare. E poi la geodanza in natura è un lavoro anche molto meditativo, tra virgolette, perché ti aiuta appunto a rispettare il silenzio, a imparare a fare silenzio dentro di te, quindi a vedere anche i dettagli a cui normalmente noi non facciamo attenzione, perché siamo sempre presi dalla radiolina mentale che ci parla e no, passiamo in mezzo a posti meravigliosi e neanche li vediamo perché non siamo attenti.
Dopo, per poi faccio con Elisa, per chi oggi è stata ascoltata la prima volta, no? Ricordiamo quando sei andato in come associazione, da quanto tempo, no?
Ok, vai. Allora, prima di tutto mi preme sottolineare che Grand Tour Perugia non è un'associazione ma è un'azienda.
Un'azienda, scusa.
No, perché è questo che fa la differenza. Noi facciamo business, cioè siamo iscritti in Camera di Commercio, cioè abbiamo una partita IVA e quindi creiamo economia.
Agenda, okay.
E quindi questa è la nota che fa la differenza, perché fino diciamo fino a prova contraria, fino al 2021, l'anno in cui siamo nati, tutto questo che stiamo portando avanti noi era legato all'associazionismo o comunque ad un palinsesto che veniva offerto dal pubblico, prima il comune, poi la provincia, poi alle volte la regione. In realtà la scommessa è stata quella di dire no, facciamolo noi come azienda, come attività, vediamo se questa attività riesce a creare profitto, e fortunatamente
è andata
bene e creiamo utile. E quindi questa è il grande spartiacque, perché questo ci permette ovviamente di lavorare, e di lavorare in modo diverso, perché un conto è affacciarsi affacciarsi alle associazioni o al pubblico o anche ad altre attività che fanno profitto alla pari, un conto è avvicinarsi come se fossi come associazione. Quindi questo fa la differenza, anche perché fa la differenza proprio anche per me come è approccio,
certo.
Perché io con questa attività ci mangio. Quando si dice nessuno mangia con la cultura, non è vero, io ci mangio perché questo è quello che faccio. Quindi diciamo che io dico sempre questa cosa: per me Corso Vannucci, Piazza 4 Novembre è il mio ufficio, no?
Eh sì.
Perché sono quelli i luoghi dove io svolgo la mia attività. Diciamo che è un po' un'iperbole, però effettivamente è quello che è. E quindi anche quello che dicevi te, mi ci ritrovo, nel senso che noi abbiamo sviluppato questa capacità di far vedere le cose che sono sotto gli occhi, sotto gli occhi di tutti i giorni, perché ci passi in continuazione, farle vedere in un modo diverso o dargli una lettura diversa, che è questo che fa la differenza. Perché le persone che vedono un monumento, un'opera o un palazzo che consideravano un posto qualunque dove ci passi di fronte, in realtà nasconde dietro delle storie, nasconde dietro delle persone, nasconde dietro delle novità per quella persona, che lo fanno vedere e gli danno un'altra lettura.
Tipo un palazzo, cioè
allora, per esempio, adesso per esempio mi viene in mente il Palazzo del Tar. Palazzo del Tar a Perugia, dove sotto diciamo c'era un famoso bar, no? Che era famoso, sì, per le brioche alla panna, sì. Il Palazzo del Tar
buone.
Esatto. Palazzo del Tar in realtà è un palazzo nobiliare della città che apparteneva ad una famiglia, ad un marchesato molto importante, che è la famiglia Florenzi. È stato il palazzo di una nobil donna importantissima per la città di Perugia, che è Marianna Florenzi, la marchesa Florenzi, nata a Bacinetti, che arriva in città nei primi dell'Ottocento, sposa di questo marchese perugino. E Marianna era una persona eclettica, diciamo che si annoiava molto di questa vita di provincia, di questa vita di perugina, e quindi avendo questa personalità spiccata diventa una delle donne più colte d'Italia. Pensate che traduce dal tedesco all'italiano i filosofi più importanti, i filosofi tedeschi dell'epoca, da Schiller a Kierkegaard, insomma traduce questi filosofi portandoli in Italia, diventa una delle prime donne perugine italiane a frequentare una facoltà scientifica, perché frequenta quella che era all'epoca biologia, ma soprattutto sale all'onore delle cronache dell'epoca, quello che oggi diremmo il gossip, perché è stata praticamente per tutta la sua vita, dai 17 anni fino alla morte, l'amante di Ludwig di Baviera. Ludwig era questo famoso principe tedesco, dove si conoscono, anche questa storia romanticissima, tipico personaggio romantico, si conoscono ad un ballo a Villa Torlonia a Roma, entrambi rimangono folgorati e si innamorano e vivono questa storia d'amore parallela, perché Marianna rimane sempre sposata, tra l'altro era sposata a Florenzi, poi Florenzi muore, lei, Marianna, si risposa con il primo sindaco della città, che era un certo Weddington. Marianna comunque mantiene questa relazione col principe di Baviera fino alla sua morte, e appunto fece molto scandalo all'epoca, anche perché entrò a far parte dei moti carbonari della città grande studiosa, grande filantropa, quindi è stata una persona di rilievo, tanto più che da 200 anni ancora ne parliamo.
Non sapevo che
voleva palazzo. E abitava sul palazzo del Tar, perché quello in realtà è Palazzo Florenzi.
Vedi come no?
Bellissimo.
Sapeva storie più, io lo sapevo. Sì, infatti. Quindi, e questo è ciò che è importante, è conoscere, sapere, sì, no? Sì. Perché non so quante persone conoscono la storia.
Diciamo che questo è il mio mestiere, portare quante più persone a scoprire queste
cultura.
Storie. Esatto.
Cioè.
Ma non è tanto cultura, perché alla fine cultura può avere anche un'accezione
anche
che anche
cultura, scusa, sì,
no,
sì.
No, però era per dire che è un'accezione restringente.
Sì, sì,
in realtà quello che vogliamo fare noi è raccontare quelle che sono le nostre pietre, le nostre vicende, il nostro passato, anche perché questo ci aiuta a capire quello che è la quotidianità, la nostra storia e anche il nostro futuro. Abbiamo festeggiato il 20 giugno settimana scorsa, il 20 giugno è la nostra festa per eccellenza,
sì.
No? Quello che ci inorgoglisce, perché rappresenta l'animo indomito della Perugia, i perugini che non si lasciano piegare dal potere, all'epoca dal potere pontificio, ma poi abbiamo dato prova nel corso dei secoli in tantissime vicende.
Mm.
E quindi ecco, il 20 giugno per esempio, ecco, è anche un altro l'emblema, insomma, della nostra storia.
Bello,
della Perugia indomita.
E quelli manchi i contatti a fine, non ci scordiamo. Ritorno a Dai come Lorenzo. Fa un anno ci piacerebbe il sogno nel cassetto, no? Cioè, ne fa tante cose, no? in questo periodo, però una cosa che vorreste realizzare voi come associazione in relazione a disabilità, fa un anno, un mese, un giorno,
allora,
quando volete voi, ci piacerebbe? Ci piacerebbe?
Personalmente, e forse è anche uno dei motivi per cui siamo qui stasera, mi piacerebbe che fosse conosciuta questa opportunità. Una cosa che non devi fare mai è costringere una persona a fare uno sport in generale, ma la subacquea, per tutti quei meccanismi positivi che porta se fatta volontariamente, viceversa, diciamo, se uno lo fa per può capitare anche che una persona disabile lo faccia per spirito di rivalsa.
Ah, ok.
Tanto è vero che è importante a volte
verso la vita?
Sì, allora devi considerare che magari una persona che rimane sulla sedia a rotelle per un incidente ci mette per accettare la nuova
penso parecchio.
Una volta che l'ha accettata, subito dopo che l'ha accettata, però ha un meccanismo di rivalsa dove vuol vedere fin dove può arrivare. Quindi non è solo la subacquea che è coinvolta in questo esercizio.
Sì, sì.
Invece a me piacerebbe che questa associazione venisse conosciuta da tutti, veramente, e che liberamente vengano a bussare alla nostra porta per provarlo, perché è una medicina, come dicevo prima, la subacquea, che è terapeutica per tutte le età, adesso per tutte le condizioni, e quindi perché no?
Ma io... diciamo, lo scopo che ci siamo anche prefissi principalmente, che era quello di fare un po' da apriporta.
Apripista, diciamo, ma vabbè.
Esatto, sì, cioè nel senso di far capire che noi ci siamo come associazione, che se ci sono delle persone all'interno dell'Umbria, non solamente a Perugia, se è possibile, che hanno la possibilità di spostarsi, che coinvolgano noi, che vengano da noi, ma che altrettanto noi possiamo essere anche di aiuto alle associazioni del loro territorio, perché logicamente le distanze sono quelle. E quindi creare proprio rete, aprirsi a tutti quanti, far conoscere che veramente c'è la possibilità. Cioè, noi portare una persona anche non vedente a toccare, a riconoscere gli oggetti del mare, a sentire la sensazione, l'acqua che ti sfiora la pelle, cioè sono indescrivibili. Persone che non hanno motricità in nessuna maniera, che si spostano da soli. Noi adesso stiamo per partire con un progetto con degli scooter subacquei, proprio aiutare ancora di più queste persone
scooter sotto
a muoversi ancora più facilmente, perché dopo ci può essere la corrente, allora ti muovi male. Certo.
Sono, si chiamano scooter, sono immaginate piccoli, dei piccoli cilindri con un'elica, dei piccoli motorini che servono chiaramente a farli stancare di meno o fare magari immersione in condizioni di corrente, anche blanda, perché molte persone nuotano con le braccia. Con le braccia, abbiamo una persona con una gamba sola, per esempio, che si trova in difficoltà, quindi diciamo per aumentare la loro autonomia, il loro divertimento, ci imbarchiamo in questo progetto di quest'anno.
Esatto, perché secondo me quando tutti conoscono, quando tutti ti vedono a fare le cose, nella tua piccolo problema, perché alla fine, cioè, psicologicamente uno si ferma, ma se ti vedono a fare queste cose, alla fine si aprono anche altre opportunità. Cioè, non tutti ti danno la possibilità di andare al mare con disabili, vedono che stanno aumentando i disabili, ti danno ancora più possibilità. Ricordiamo che le barriere le distruggiamo facendo le cose.
Che sono tanti, tanti esempi di ragazzi autistici con disabilità che in Italia hanno creato. Cioè, un tempo fa in televisione anche a Milano avevo visto la storia di un operatore che aveva dato la possibilità dei ragazzi autistici con problemi mentali di creare un ristorante dove c'era un cuoco autistico, un ragazzo con problemi mentali che faceva il camere, più già c'è l'esempio numero zero più evidente, appunto, no, adesso veniva il punto più evidente, quindi più già numero già da dimostrazione come
esatto,
si
diciamo
può,
diciamo che Perugia è stata una pioniera in questo
appunto,
in questo
come
senso,
si può,
nel mio ambito, però
no assolutamente, appunto, assolutamente
diciamo che poi Perugia è stata prima della legge
con
Basaglia,
la fondazione città e con
è stata tra le prime
città esatto, il manicomio prima della legge Basaglia, il manicomio di Perugia è stato,
se posso dire, io sono un bambino che giocava all'interno del
adesso non è per dire
con loro, cioè con quelli logicamente che era possibile, io
abbiamo
Tiglio, esatto, il Tiglio è stato uno degli asili pionieristici quando negli anni 70-80 eravamo all'avanguardia sull'educazione, soprattutto sugli asili. Quindi
per usare la sempre
di là
si
di numero zero, che vabbè, adesso diciamo
tutti
però al di là di numero zero siamo sempre stati molto forti sul terzo settore, diciamo.
E quindi sembra si può fare.
Aggiungo solo un'ultima cosa della nostra associazione, che nel tempo abbiamo fatto, noi siamo scesi anche nel pozzo della Fontana Maggiore,
esatto, mi ricordo,
al chiostro di San Lorenzo, siamo andati all'interno della cisterna di San Lorenzo, a vari pozzi,
San Pietro tutte le cisterne, i pozzi,
insomma nella varie città, proprio per integrarci anche con una Perugia sotterranea da scoprire. Lì anche le persone disabili potrebbero scendere.
Rispetto a Perugia sotterranea sarebbe, ecco, questo sarebbe, se vogliamo darci un obiettivo per il futuro, secondo me è proprio qui, perché al di là dei luoghi che sono più conosciuti della Perugia sotterranea, quindi penso al rifugio che si trova nella zona di Sant'Ercolano, che era un rifugio antiaereo, poi c'è la Rocca Paolina, che sono il sotterraneo per eccellenza, gli scavi archeologici che si trovano sotto la cattedrale di San Lorenzo. Penso anche al Pozzo Etrusco, perché comunque è un luogo ipogeo, ma in realtà le cronache e le leggende narrano di tantissimi altri luoghi che dovrebbero essere riscoperti.
Immagina che il pozzo che sta sotto quel tombino piccolo dove c'è scritto Pozzo Medievale, che poi in realtà anche grazie a noi c'è un pozzo medievale, perché le prime cronache risalivano, che citavano il pozzo al Medioevo, ma in realtà dentro ci abbiamo ritrovato talmente tante monete in continuità temporale fino al Giano Bifronte nell'era repubblicana, dell'epoca romana, insomma in realtà repubblicana è molto più antico ed è grande esattamente quanto il Pozzo Etrusco, quindi di sotto in realtà c'è una voragine
e quante cose vengono fuori adesso, non sento
parli,
quante cose si scoprono
con questa chiacchierata.
Mi ricordo che c'è stata una fase, cioè un periodo in cui veniva scoperto e veniva data la possibilità di poterlo vedere.
Quella è stata una delle ultime volte dove abbiamo allargato la prospettiva. Credo che fosse 2006, più o meno, 2007-2006.
Ma adesso secondo te è fattibile poter pensare
Di...
certo, di aprirlo per portare certo.
Le persone. Hai dato, pensavo, un'idea.
Esatto. No, altro luogo che io ho nel cuore è San Pietro, appunto, l'abbazia di San Pietro, un luogo straordinario, una delle abbazie benedettine più importanti del centro Italia. E una delle chiese, la chiesa, posso dirlo tranquillamente, nessuno si offenderà dico che è la chiesa più bella della città, seconda solo per opere d'arte alla Galleria Nazionale dell'Umbria e soprattutto per importanza. Sotto l'abbazia di San Pietro, quello che si vede sopra c'è tanto quanto si vede, c'è sotto, e quindi sarebbe bellissimo poter avere la possibilità di poterlo scoprire ulteriormente.
Speriamo, diciamo di là. Prima della tua musica, Enrico e Alba, invece. Domani ci piacerebbe, mi piacerebbe realizzare, vai.
Allora, noi l'attività principale è quella della formazione dei danza movimento terapeuti, perché noi eroghiamo un master che dura 2 anni e 6 mesi, che è equivalente a un master universitario di primo livello, quindi è post laurea, sono 120 CFU. E, ecco, quello che volevo dire prima è che c'è anche il riconoscimento professionale, perché perfetto, rientra nella legge 4/2013, okay, adesso siamo inseriti nel MIMIT e il codice Ateco è in arrivo, ci si sta lavorando proprio adesso. E quello che mi piacerebbe è che fosse questa professione più conosciuta, anche perché si va a lavorare in tanti ambiti, tanti contesti, in pratica non ci sono limiti. E io ho avuto l'onore, il piacere, la soddisfazione, anche la commozione di seguire allieve e allievi nei contesti più disparati, dalle carceri alla danza movimento terapia domiciliare, appunto con pazienti allettati, alle scuole, ai centri per il recupero della tossicodipendenza, le ASL. Quindi ecco, e poi la metodologia che noi proponiamo, che definiamo simbolico-antropologica, ha una forte apertura spirituale, quindi spera in quello che c'è di più bello nelle persone, anche quando sembrerebbe che non si possa fare più nulla. In realtà si può sempre fare tanto, che far sì che la persona comunque si dia un senso, un significato.
Un obiettivo
e che stia bene, comunque questo è comunque sempre possibile. Quindi mi piacerebbe che ecco, fosse più conosciuta. Noi adesso abbiamo diverse convenzioni universitarie. Buono. E stiamo in questo momento stipulando una convenzione con una università del Brasile, dove andrò tra poco, sì, la UFSCar, la Università Federale di São Carlos, e avremo una tirocinante dalla Grecia. Quindi insomma, mi piacerebbe che questa rete potesse crescere sempre di più. Poi c'è l'Associazione Professionale Italiana, che ha fatto tantissimo, che ha tutelato e ha promosso questa disciplina, e fa sì che appunto anche le scuole, la nostra è una di quelle riconosciute, sono una decina in Italia, che si attengano a dei criteri che sono molto severi. E l'APIT è collegata anche alle ADMT, l'Associazione Europea, l'Associazione Americana, quindi insomma comincia ad esserci anche una crescita insieme, no? Verso una professione che è sempre più riconosciuta e più ricca anche dal punto di vista scientifico, no? Della ricerca scientifica.
Qui abbiamo messo alcuni esempi che potete, no?
Certo,
ricordo, sì, perché l'altra volta trovata, ma faccio anche stasera.
Sì.
Aziende ospedaliere, centri diurni e psichiatrici, consultori e comunità terapeutiche, ESA, CIA, che sono comunità, queste qua, CIA.
Non me lo ricordo.
Ok, comunque, poi CDD, scusate, centri specializzati in dipendenze, accennavi, istituti per disabili sensoriali, istituti penitenziari, che è un altro mondo dove si può fare tanto lavoro.
C'è tanto da lavorare.
Conosciuto persone che lavorano
in quei vanno recuperate
in quei mondi,
a farle crescere, a riscoprire dei valori.
E si pensa anche qua che sono persone che bisogna abbandonare, no? Un po',
si
che non sono solo persone che devono star lì chiuse, ma evolversi.
Scuole di anzi, istituti scolastici, associazioni di centri culturali, studi convenzionati, abitativi e psicologici. Questi vari centri, tanti. E con te invece domani mi piacerebbe?
Allora, innanzitutto voglio fare una piccola premessa, che a settembre avremo un calcio al diabete, quindi una nostra iniziativa.
Quando ci sarà?
Il 7 settembre, okay. Il 7 settembre, che da 10 anni comunque portiamo avanti questo calcio al diabete, che comunque porta delle squadre a livello nazionale, quest'anno sembra che vengano anche i polacchi a darci una mano dove noi siamo andati, quindi questa è una cosa che volevo dire. Bene. In modo da far capire che chi si vuole iscrivere, noi siamo pronti.
E poi vediamo il sito per chi vuole.
Certo, vediamo il sito tutto quanto. Allora, la nostra mission è far sì che l'inserimento del bambino con diabete a scuola è una cosa che ancora non riusciamo a ottenere in tutte le scuole. Abbiamo fatto un corso di formazione a più di 600 insegnanti. Il periodo del Covid poi ci si è interrotto, era poco prima del Covid, poi il Covid ha rovinato tante cose purtroppo. Insieme alla Regione, un progetto che abbiamo fatto insieme alla Regione, abbiamo portato a conoscenza della patologia circa 600 insegnanti.
Sono tanti 600, eh?
Tanti, però ancora abbiamo dei problemi dell'inserimento dei bambini a scuola, genitori che ci chiamano, che il bambino ha dei problemi, quindi tutta una serie di cose. Quindi il nostro obiettivo è far sì che non ci siano più queste barriere, ma come sul diabete penso ci siano anche in altre, quindi la scuola purtroppo, io capisco gli insegnanti, tutto quanto è dato alla scuola, capisco, quindi bisognerebbe avere più investimenti sulla scuola. La scuola è il futuro di un paese, ricordiamocelo, la scuola è il futuro di un paese.
Io lo so. Quindi
questa è una cosa importante. Poi voglio dire anche un'altra cosa, che da poco abbiamo fatto un convegno per quanto riguarda la ricerca.
Che è fondamentale.
Fondamentale la ricerca, dove noi diamo sempre dei soldi sulla ricerca. È venuto il professor Piemonti, dove ci ha spiegato che c'è un ultimo miglio che stiamo raggiungendo, quindi ci stanno già delle sperimentazioni sulle persone umane, con le cellule staminali, dove non si prenderanno dei farmaci anti-rigetto. Sembra che le cose stiano andando per il verso giusto, questa è una cosa importante, ma giustamente poi sono i legislatori che devono portare avanti tutto, perché una volta che trovi là, il problema è poi chi è che sponsorizza queste cose, le case farmaceutiche che fanno l'insulina, ho i miei dubbi, capito? Quindi
fai
poi il legislatore
che sempre poi è una questione di soldi, fai
è sempre una questione di soldi, però c'è anche il benessere dei bambini e portare a casa comunque i bambini poi crescano e diventano adulti e non siano un peso per la società, perché comunque un bambino che sta male, ricordiamoci, un ingresso al pronto soccorso costa 1500 euro solo l'ingresso, poi non parliamo della degenza, quello che
la prossima volta chiamiamo il dottore, stasera non ce la facciamo,
chiamiamo il telefono, va bene, mi pare come impegno e voglio personale. Salutare tutti i ragazzi che sono venuti in Polonia,
assolutamente salutiamo tutti quanti,
ok,
assolutamente. Che esperienza è stata, ricordate com'è stata questa esperienza
in Polonia?
Com'è stata?
Mi sono divertito tantissimo. Spero ci sarà un'altra cosa molto meglio, sono fatto tutto molto bene.
Tu c'hai un sogno nel cassetto? Un sogno nel cassetto? Da grande, ti piacerebbe?
Fare il meccanico.
Ah, ok. Quindi se mi devo comprare la macchina vengo da te se diventi meccanico. Ok.
Senti, molto CRA è l'associazione per la ricerca clinica.
Vedi,
perché tra l'altro la ricerca e sta andando avanti, sì, certo. Infatti c'è stato il link. E sta andando avanti in ambiti sempre più differenti, no? E sempre più si lavora anche a raffinare gli strumenti di ricerca in modo da essere compresi anche negli ambiti dove si lavora più in maniera quantitativa, come certo. Per esempio la medicina, che si sta disumanizzando, quindi invece è importante comunicare, cercare di rapportarsi alla persona in maniera globale, no? Non concentrandosi solo sul disturbo, sulla completezza sulla complessità della persona.
Quando nel vostro lavoro, non quello che fate, qual è a valore che vi hanno insegnato queste persone in cui voi vi apportate, cosa vi hanno insegnato? Una cosa che vi hanno insegnato che vi portate dietro?
La forza. Assolutamente questo. Per me è stato l'insegnamento più grande, perché stiamo parlando anche di persone che
sono anche giovani, parliamo, no?
Sì, ma abbiamo diverse fasce d'età.
Okay.
Nel caso specifico, tre di loro hanno scoperto di essere disabili tra i 12 e i 18 anni. Okay. Quindi stiamo parlando di una persona che ambiva, contava i minuti e i secondi per prendere il motorino, e a 12 anni invece ha cominciato a perdere l'equilibrio e a 14 era già sulla sedia a rotelle. E invece parliamo magari la storia di un altro ragazzo che ha avuto un incidente col motorino e per fortuna in questo caso si è fratturato una gamba e gli hanno scoperto una neoplasia importante, per cui hanno tagliato, ma sarebbe stata una malattia che l'avrebbe portato via. E quindi lui stesso si ritiene fortunato di aver avuto quell'incidente, perché c'è stata questa scoperta e adesso non ha più una gamba. Un altro ragazzo che ha avuto un incidente sempre a 16 anni, a 17, perché l'anno scorso ha fatto, mi ha detto, ho compiuto metà della vita seduto e metà in piedi, che ha fatto 34 anni.
E, la fase forte, perché metterla,
no? E immagino solo, soprattutto in un'età adolescenziale, no? Dove qualsiasi piccolo difetto viene ingigantito, prima di tutto da noi stessi, ma poi anche dagli altri, insomma, dalla compagnia, volenti o nolenti, è così. La forza che hanno avuto questi ragazzi, che gliela vedi, gliela vedi e gliela senti. E allora tante volte quando abbiamo anche dei problemi noi che ci sembrano insormontabili,
pensare a questi ragazzi.
Sì.
Io quello che riporto è che tutti i giorni quando ci confrontiamo con loro, loro vogliono che tu gli parli come se fossero delle persone normalissime, cioè la barriera, togliere, no che guardi, posso, no, parlami, chiedimi, fai quello che diceva all'inizio Lorenzo, cioè lo scoglio che dobbiamo superare mentale è il nostro, con loro. Loro vogliono fare, vengono da te, ce l'hanno questa carica di venire da te, e quindi sei tu che ti devi approcciare con loro parlando di tutto, senza remore, e questa è la cosa più bella perché apre veramente un mondo davanti, no?
E batte baie, non è sempre facile purtroppo.
No, devi conoscerlo prima.
Assolutamente.
Non è che trovi una persona per strada.
No. Però conosce e poi abbatte baie.
Conosci e trattami però da persona.
Sì, sì.
E io ti restituisco, come ormai abbiamo capito tutti quanti, quelli che ci approcciano ti restituiscono 100 volte quello che tu stai cercando.
Quindi neanche tu dici forza oppure utilizzare tutto a me?
La forza è quella che mettono loro per venirti incontro. Quello che ti chiedono, non parlerei proprio di dignità, ti dicono
rispetto?
Libertà.
Sì, libertà, cioè beh, libertà. Vai, sii te stesso con me.
Sì.
Libertà mi piace come anche termine. Okay. Andiamo con la musica e poi torniamo. Una canzone degli U2, non mi chiedete titolo perché il mio inglese fa schifo, quindi ascoltate e ascoltate a poco, ciao. Da ascoltare fino alla fine, ragazzi, ma i tempi da dieta ci pongono fetta. Saluto e ringrazio Ebba.
Grazie
mille, ti aspetto, spero prossimamente. Devi ricordare una cosa?
Sì, volevo ricordare che il 28 settembre noi avremo un evento con il WWF, che loro chiamano Urban Nature, è una iniziativa promossa appunto da WWF in tutta Italia, e praticamente in diversi parchi, ma anche in diversi luoghi della città, della natura appunto dentro la città. E vengono promossi questi eventi per educare la cittadinanza a questa interazione positiva con l'ambiente. E poi il 29, il giorno immediatamente successivo, 29 settembre, c'è il primo giorno per il orientativo per chi vuole fare il primo anno di formazione per diventare danza movimento terapeuta.
Quindi non vi scusate questa data, andate.
28 e 29 settembre.
Ecco, avete tempo per prepararvi.
Su danza terapia simbolica c'è tutto.
Quindi ricordate, bravissima, grazie, in bocca al lupo, ti aspetto.
Grazie a voi, è stato veramente un piacere. Grazie mille, buonissime cose a tutti, a tutti.
Grazie.
Grazie.
E grazie Sami,
sì,
grazie di cuore, in bocca al lupo per il tuo non solo sogno nel cassetto, ma anche per la tua attività sportiva. Un consiglio dai, tu fai sport e ma per chi vuoi fare sport, un consiglio,
perché fate sport,
sport, che consiglio dai,
crederci sempre
e fare sport. Ok, grazie di cuore, in bocca al lupo.
Grazie, è stato un piacere.
Andiamo con un'altra canzone e poi torniamo per i minuti finali con The Boys Every Bet You Take e poi torniamo a fra poco. Ringrazio ancora Sami, mi è piaciuto perché hai idee chiare, ragazzi. E beh, poi che è un sogno semplice, quando ho visto fare il sogno con il cassetto, no? Mi aspettavo chissà che risposta, invece. un sogno semplice, non mai bello, no? E poi la libertà che ha utilizzato, no? Sì. Verso la fine, quindi ringraziamo a Sami e ringrazio anche al Bugs, ma che parte di un altro aspetto importante. Quindi durante la musica vedevo Enrico e no, rimane Lorenzo e Isa che preparavano una prossima visita
sotterranea,
guidando solo dove.
Eh sì, perché diciamo che Perugia il leitmotiv della città, quello che l'ha resa quello che è l'acqua, no? Tanto per l'aspetto più, diciamo, più fisico, però penso alle fontane, no? L'emblema della città è una fontana.
Sì.
La grande innovazione della città fu quella di portare l'acqua in salita, che è diventato anche il detto, no?
Sì.
Portare il detto della città. Portiamo l'acqua in salita, no? Che come per dire è una cosa straordinaria. E quindi l'acqua è un elemento che ha modificato e ha formato e ha forgiato la città. E quindi sicuramente noi dedichiamo un tour dedicato alle acque in città, raccontando le storie delle varie fontane, perché oltre alla fontana di Piazza 4 Novembre, la Fontana Maggiore, che è il nostro emblema, il simbolo dell'orgoglio cittadino, ci sono tantissime altre fontane. C'è la Fonte Nomellina, c'è la Fontana del Nettuno ai Giardini Moretti Caselli, ce ne sono innumerevole, la Fonte del Piscinello in fondo a Via della Sposa, ce ne sono tantissime, però è importantissimo anche andare a riscoprire i pozzi della città. Oltre al Pozzo Etrusco, il Pozzo Etrusco per esempio ha un gemello che non tutti sanno.
Che è qui ancora, se non sbaglio?
Il Pozzo Etrusco si trova nel fondo di Palazzo Sorbello, okay. Una proprietà privata, è aperto a tutti. Tra l'altro, dopo la Galleria Nazionale di Roma, uno dei posti più visitati della città, non è proprio un pozzo, è una cisterna, però ce ne sono altri. Quello che appunto di cui stavamo discutendo è il pozzo della Fontana Maggiore, che se uno ha l'occhio attento si trova nei pressi della fontana, proprio nel, diciamo, nel marciapiede che la lambisce, di fronte a Palazzo dei Priori, e c'è proprio scritto c'è scritto Pozzo Medievale. Quel pozzo si può aprire e si può andare a ispezionare.
Che poi fontana,
ma c'è l'acqua?
Sì.
Allora, ci sono 20 metri di vuoto.
20 metri?
Prima di raggiungere dai 30 ai 35 metri di acqua, a seconda della stagione.
Cioè di profondità?
Sì, quindi è un pozzo di 50 metri. Però ho detto c'è una voragine sotto la fontana.
Infatti, pensavo 50,
ma perché
50 metri, il diametro è più di 3 metri.
Mamma mia.
Più di 3 metri significa che è più grande di questa stanza. Adesso chi ci ascolta magari non se la può immaginare. No. Un diametro di 3 metri è tanta roba.
È tanto, sì.
Sì.
Ma voglio farti una domanda, no?
Certo.
Il famoso acquedotto a Perugia, no? Mi spieghi un attimo.
Allora,
no, io sono sempre stato curioso, non essendo perugino, no? Essendo perugino, sta acquedotto. Le scale, dice, quello è l'acquedotto. Ma
allora, quello è l'ultimo tratto dell'acquedotto medievale. L'acquedotto medievale è un capolavoro di ingegneria idraulica. Quello che appunto questo Frate Vignate, che è questa figura mitologica che però è realmente vissuto, riuscì a far portare dal Monte Pacciano, che si trova nella zona di San Marco. Nella zona di Conservoni, dove si trova la fonte,
c'è anche un museo d'acqua e Conservoni.
Esatto. A portare l'acqua da quel luogo, da San Marco fino a Perugia, però il dislivello, la città è più alta rispetto al Monte Pacciano, quindi l'innovazione fu appunto riuscire a portare l'acqua in salita attraverso tutta una serie di calcoli matematici, per cui l'acqua confluiva in città in salita.
Senza motori?
Eh sì.
E questa è l'innovazione.
E soprattutto il grande orgoglio della città, perché la fontana non era una fonte per abbeverarsi o per attingere acqua. La fontana era un luogo, era un simbolo di bellezza, era il simbolo del comune, era il simbolo della potenza della potenza della città. E dell'emblema della città. Quindi addirittura c'erano dei fontanieri, quelli che una volta si chiamavano fontanieri, che vigilavano intorno alla fontana perché nessuno ne attingesse l'acqua per bere o per dare da bere agli animali. c'era addirittura una persona che era pagata dal, delle pensa. Persone pagate dal comune per vigilare su questo. Quindi la fontana è proprio l'emblema della città, perché è il simbolo comunale, è voluto dalla cittadinanza nel momento di massimo splendore. Momento di massimo splendore dove riuscirono a portare l'acqua salita.
E quello fu anche ovviamente
no, bellissima. Sì.
Poi
storia,
l'ultimo tratto di acquedotto, sì, quello che vediamo noi, che unisce il centro storico alla zona alla universitaria, zona. Sì. È, una volta sul vialetto dove adesso ci camminiamo ci passava l'acqua, poi dopo nell'Ottocento con le innovazioni, le nuove tecnologie, l'acqua è stata confluita da sotto, dalle tubature sotto. In realtà lì fino all'Ottocento ci passava l'acqua, adesso è diventato
certo.
La storia di Paiuna, ecco.
Bella però, bella, vedi,
no, infatti,
bellezza e conoscere
tra l'altro
città,
l'ultimo
no,
tratto dell'acqua passava attraverso la postiera che si trova accanto all'acquedotto. Quando uno arriva all'acquedotto iniziano le scale, sì, le scalette, quel tratto ripido, sulla sinistra c'è una piccola porticina, sì, quella è una porta medievale, scusate, una porta etrusca che venne chiusa e lì Bevignate decise di confluire l'acqua, perché da lì in pratica si dice che da lì, se uno prosegue, arriva proprio al di sotto della cattedrale e poi della fontana.
Siamo arrivati
voi?
Sì, però no, penso che sia proprio
sì esatto. Il passo del leopardo proprio tremendo, esatto. Ormai cascano, ci sono pietre cadute, quindi ora sarà passati altri penso, no, 10 anni circa.
Però da lì è diretto alla fontana, perché da lì diretto portava l'acqua.
Sì,
no, poi dopo ci sono stati anche problemi di pressione, perché comunque sì, diciamo che ci ha avuto sempre grossi problemi sia di pressione, sì, per far arrivare l'acqua in città, anche perché poi sono stati fatti come era fatta con il rame, ci sono stati anche episodi di vandalismo, insomma è stato sempre problematico. Quando poi hanno risolto il problema nell'Ottocento, adesso c'è una pompa idraulica.
Certo.
Che bello, veramente, no?
Bello. No, volevo sentire loro, ma voi quando andate sui pozzi e chiedete, cioè dovete chiedere dei permessi comunque.
Sì,
no?
Sì. Allora, sì, intanto vorrei ringraziare il CAI e il gruppo speleologico
che c'è stato un po' fa qui a noi.
Lo volevo dire,
ci accompagna sempre in queste cose, perché noi siamo, diciamo, dei bravi subacquei e curiosi di archeologia, anche se siamo non dico autodidatti, ma diciamo di semplici appassionati, ma loro sanno fare il mestiere, quindi di farci scendere in sicurezza, di far scendere le attrezzature e di recuperarci. Quindi queste cose le abbiamo fatte sempre e condivise con loro, sia i modi che i luoghi che andiamo a visitare. Quindi ecco, questa attività abbiamo cercato di farla proprio perché siamo stati sempre incuriositi di trovare l'acqua Perugia nelle sue varie forme, e questa è una forma di ricerca dove, ecco, tra di noi ci sono altri appassionati di archeologia, ma anche restauratori, per esempio, sì, che restaurano di mestiere e di passione. Quindi quando diciamo, quando andiamo a scoprire a fatica queste cose qui, insomma, sono i primi entusiasti.
Sarebbe una volta una puntata con un restauratore, se ancora sono qua una volta mi pensavo con un restauratore. Perché è bello fare la puntata con no, perché
in questo momento è in Sicilia a lavorare.
Vabbè, tanto dopo è stato, incrociamo dita, se
verrà molto per volentieri, lo porteremo molto volentieri.
Anche a Todi ci stanno registrando romane, certo, no? Bellissime. No, no. E poi anche Kai spesso va giù sotto i cunicoli,
sì,
ancora.
Certo.
No, quindi è bello. Cioè, io penso che l'Umbria di sotterraneo ce n'è tanto da vedere.
Sì, sì. Purtroppo forse non si conosce tanto abbastanza.
Esatto, diciamo che per dire la Rocca Paolina, che è un luogo straordinario, no? Di quello che noi vediamo ora è solo una parte di quello che era realmente la fortezza, però noi adesso la diamo per scontata perché per noi è una via di transito,
sì, sì,
è un passaggio. In realtà quello è il quartiere di rappresentanza della famiglia Baglioni, che ad un occhio attento, ad un occhio allenato, si riconoscono i vari palazzi.
Bello.
C'è più tempo, però rifaremo
bello, rifaremo, dai.
Contatti e prossimi eventi.
In che senso?
Contatti l'associazione, prossimi eventi.
Contatti, vedere il sito www.agdumbria.it, prossimi eventi, un calcio a diabete e il campo scuola che faremo a settembre. Faremo due campi scuola in contemporanea per gli adolescenti e per i bambini con diabete dai 6 a 13 anni, dai 13 a 18 anni. Quindi quello più importante per noi sono tutte e tre importanti, tutti e tre, perché così facciamo l'integrazione totale dei ragazzi che hanno questa patologia.
Da questa serata, che come
serata bellissima,
che ti fuori?
Persone che fanno le cose per far sta bene gli altri. Ho conosciuto
Elisa.
Che ci ha raccontato della storia. Io sono appassionato della storia, quindi
allora ti aspettiamo presto.
Sì, sì, infatti faremo qualcosa insieme ai nostri associati, quindi belle esperienze. Cioè, quando conosci le persone così sono sempre belle esperienze, che hai sempre da imparare qualcosa e dare.
Assolutamente.
Riceve
e dai nello stesso momento.
Questa mi piace, ecco, perché sto nell'associazionismo tanto, e poi faccio anche il sindacalista
e quindi
tuttora, quindi sono impegnato. Mi piace impegnarmi per gli altri
e per se stessi,
per la giustizia, questo è importante,
ad un termine
generale
importante, okay. Che forse dobbiamo conoscere un po' di più. Grazie, in bocca al lupo, e grazie. Mi saluti Massimo
e grazie alla radio per questa, e grazie aspetto, a Nicola,
vi aspetto prossimamente, grazie. Facciamo una telefonata al dottore Pomesso.
Yes,
grazie a Alessandro e Lorenzo. Contatti e prossimi eventi.
Contatti, siamo su Facebook alla voce Idra Sub HY Perugia.
HY, se ricordiamo.
Sì. Ci trovate, lì ci sono tutti i nostri contatti. Adesso comincia l'estate, quindi abbiamo terminato i corsi, faremo delle uscite sicuramente se ci contattate e siete già subacquei e volete stare con noi, oppure se volete semplicemente stare con noi. Noi comunque tutti i martedì dopo cena siamo a Porta Susanna, all'inizio di Via della Sposa,
via
Tornetta,
da che ora?
Dalle 9:30, okay, più o meno, un tempo di tornare dal lavoro, cenare
e andare
su. Per cui chi volesse magari conoscerci e avere informazioni può farlo tutti i martedì che vuole.
Grazie. Perché andare sott'acqua?
Perché andare sott'acqua? Perché prima di tutto ci si ritrova se stessi. Perché è una passeggiata, io la chiamo una passeggiata non nel bosco ma nel bosco acquatico, dove si possono scoprire rocce, segreti, tantissime particolarità, storie. E oggi con questo scambio anche sott'acqua stiamo scoprendo sempre più anche pesci che non sono autoctoni come i nostri, e perché poi quando si sta tra amici, si esce, si fa una giornata intera con le famiglie, senza le famiglie, perché molte volte riusciamo a coinvolgere anche mogli, mariti, figli, si torna a casa stanchi sicuramente della giornata, ma con un'emozione, una sensazione sicuramente da provare.
Grazie per quello che fate qua, perché io lavoro anche nel sociale con ragazzi con disabilità, e continuate a fare quello che fate con ancora più passione e voglia, perché è importante. Complimenti. Grazie. Da questa puntata che tirate fuori tutti e due?
La bellezza in generale, la bellezza di stare insieme, la bellezza artistica di Perugia, dell'arte. La bellezza, come si diceva un attimo fa, dell'associazionismo, che è un valore che si sta perdendo. Quindi grazie per aver organizzato una sera in cui associazioni, aziende che comunque coinvolgono gruppi di persone e che condividono qualcosa con gli altri, e si sono trovati subito bene insieme. E questo deve essere importante per tutti.
Per me la cosa bella di questa sera è che stiamo facendo rete, stiamo facendo veramente, mettiamo insieme persone che hanno delle affinità bellezza, aiuto, cos'è?
Sai,
insieme
volta poi,
che da tanto che non si stava facendo.
Poi vorrei sapere, una volta mi chiesto perché facevo questo miscuglio, come chiamo io, sì, e importato un'associazione, bravo che Ico mi ha
curato.
Tanti anni fa è morto un personaggio, Maurizio Costanzo, vi ricordate?
Sì.
Lui aveva aperto il salotto televisivo e apportava persone comici con problemi, e poi si sono conosciute, no? Poi sono nate, ecco. Sì. Penso che radio sia anche aprire le porte del microfono, tra virgolette, e far conoscere persone che sono diverse, in realtà poi hanno sempre qualcosa in comune. Viva le associazioni!
Grazie
a Isa.
Allora, prima di tutto volevo ringraziarti, grazie Nicola,
grazie
per l'ospitalità e per l'opportunità che mi dai tutte le volte. Di poter raccontare quella che è la mia esperienza, perché per me la mia esperienza è stata, diciamo, la mia vittoria.
Assolutamente.
E
come ti ha vittoria?
La vittoria.
Non a caso ho voluto fare un po' il gioco di parole. E quindi volevo ringraziarti.
Grazie
per
a te.
Questo. Sicuramente quello che mi aspetto per Grand Tour è quello di poter quanto più possibile portare alla scoperta della città, della mia città, perché per me è la mia passione.
Assolutamente.
E quindi ci sono tantissime storie da andare a raccontare, anzi, se avete storie,
contatti,
che, esatto, che magari io non conosco, mi fa piacere rimanere in contatto proprio per conoscere sempre di più. I contatti, noi abbiamo una pagina Facebook e pagina Instagram e ovviamente un sito internet, e quindi vi aspettiamo. E adesso inizierà la parte by night, perché l'estate, viste le temperature,
una sera che anche io ho promesso.
Va bene, ti aspettiamo presto.
Che ti porti a questa serata anche tu?
Allora, una grande complicità, una grande empatia, e sicuramente vedremo di fare delle cose.
Ma cosa ne ha sera?
Assolutamente sì, ne sono convinta.
In bocca al ragazzo di qua, ti aspetto. Italia qua è sempre Zaggia, quindi forse passiamo il girone. Adesso vi lascio andare alla partita per questa ora e mezzo insieme. Buona settimana, buona serata, fatti bravi. Noi ci sentiamo sabato alle 15:17 con Siamo a Frutta, e spero anche in futuro, non si sa, spero di poter in futuro ancora aprire a porti di quest'ario e tenermi compagnia. Mi auguro, sì, purtroppo per me lo speriamo, soprattutto
speriamo,
per me, perché
speriamo.
Mi diverto ancora a fare lo speaker per passione. Vi lascio con Fra Mannoia, ho imparato a sognare. Prima dicevo a Sammy cosa vuole fare grande come sogno. Mannoia ci ha ricordato di imparare a sognare. Buona serata, fatti bravi, buona settimana. Ciao, alla prossima!
Ciao a tutti.
Ciao.